arriviamo al doppio appuntamento, al secondo appuntamento di Book Notes, con voi in diretta Alessio Damaccioni, e presentiamo il sesto volume della raccolta integrale dell'opera omnia degli Scarabocchi di Michael e Mirko. Insomma, abbiamo con noi al telefono, diciamo, Michael e Mirko, ci presentiamo così, giusto?
Sì, sì. Ciao.
Ciao, buonasera, grazie innanzitutto della disponibilità. Michael e Mirko, penso che molti nostri ascoltatori sappiano chi siano, conoscano i vostri Scarabocchi raccolti in una serie di volumi. Adesso esce il sesto. Come vogliamo presentarlo, questo sesto volume?
In maniera complicata come gli altri volumi.
Va bene, certo, non è semplice, è chiaro.
No, è proprio, i Scarabocchi sono proprio difficili da incasellare. Tra l'altro tutti gli Scarabocchi sono ecco, una cosa, diciamo, sono fumetto puro, anche se vengono scambiati molto spesso, peraltro, anche come complimento, filosofia, poesia, però no, sono proprio fumetti. Questa è l'unica cosa forse che possiamo dire. Per il resto è anche un piacere mio nel sapere di non riuscire a infilarli da nessuna parte, farli stare comodi in nessuna parte, in nessun luogo. Sono fatti proprio per essere scomodi, stare in bilico tra una cosa e l'altra. Ecco, questo è continuo, quindi, di volume in volume, la difficoltà a raccontare una cosa che si professa irraccontabile. Ecco, è proprio nel progetto di Scarabocchi, cioè di fare qualcosa che cambi di striscia in striscia, che muti di personaggio in personaggio, e quindi il fatto di non sapere proprio cosa dire, anzi, noi tutte le opere, tutti i volumi di Scarabocchi vengono aperti non a caso da un'introduzione di una persona diversa, proprio perché per me far parlare gli altri del mio lavoro, del nostro lavoro, è il modo migliore per capire quello che stiamo facendo. Molto spesso sono amici che sono diventati poi amici che hanno aperto questi libri, altri invece sono persone che hanno conosciuto i Scarabocchi e poi sono diventati amici a loro volta. Questa mappatura tramite i scritti di altri è il modo più sicuro e sincero di sapere quello che stiamo combinando a fumetti, ecco.
Questa volta a provare a raccontare, insomma, a introdurre, no, la prefazione a cui è di Colapesce, perché proprio lui?
Perché anche lui si è rivelato un nostro fan della prima ora, tra l'altro. Quando gli ho chiesto per questo volume, anche mi sono emozionato, perché era emozionato a sua volta. Prima c'è stata la Ballestra, Silvia Ballestra, Andrea De Logu, tra l'altro, per esempio, molto spesso i Scarabocchi erano scambiati per fumetto nichilista, ecco, per fumetto cinico. La mia definizione, la più perfetta definizione degli Scarabocchi, invece, è fuori proprio dall'introduzione del secondo volume, dell'Asse Trabattini, che forse molti di voi conosceranno, diciamo, uno scienziato del fumetto, un intellettuale del fumetto, uno studioso del fumetto, che li ha definiti secondo me molto più precisamente fumetti empatici. E questo infatti spiegherebbe il fatto che toccano argomenti che le altre opere difficilmente vengono toccate, senza provocare nessun tipo di clamore, più che di clamore, senza provare nessun tipo di fastidio, ecco. Definirli fumetti empatici, secondo me, spiega molto bene il fatto che riusciamo a raccontare cose che solitamente sono difficili da raccontare, e farle arrivare al lettore cose che sono difficili che gli possano arrivare, soprattutto usando pochissime parole e pochissimo segno, come capita a suo scritto.
E allora, effettivamente non parliamo di nichilismo, però diciamo una sorta di... Io pure sono abbastanza un vostro fan, nel senso che è da tanti anni che all'inizio ho intercettato, poi ho cercato i vostri fumetti e alcune cose le ho notate, no? Per esempio, no, le categorie del realismo, del cinismo, del pessimismo, non del nichilismo, ci sono, cioè voi questa cosa emerge, ma è il vostro sguardo sul mondo o è una caratterizzazione un pochino, volendo, umoristica, forse un umorismo un po' scuro, no? Cioè, come, perché delle volte nonostante, no, il pessimismo, però delle volte sorrido, dici forse sono matto io, diciamo, forse non capisco nulla del vostro messaggio.
No, guarda, sicuramente no, pessimismo, nichilismo, toni atroci, feroci, sicuramente sono violenti, Scarabocchi, però secondo me Scarabocchi, guardando un po' indietro, parla di tutto. Quello che rimane al lettore maggiormente forse sono queste tematiche, perché probabilmente sono tematiche che difficilmente si riscontrano in altre opere. Ecco, noi, Scarabocchi non hanno paura di nulla, ecco, quindi se devono raccontare qualcosa lo raccontano dritto per dritto, come si dice, senza nessuna paura. Questo non si riscontra in molte opere, molto spesso vengono trattati temi che gli altri fuggono oppure diciamo nascondono leggermente o tutelano. Ecco, certe cose vengono raccontate molto spesso con i guanti. Scarabocchi è un modo di raccontare assolutamente a mani nude, e quindi rimane molto più fermo nella mente il fatto che si muore molto spesso nei Scarabocchi, si soffre e si ride mentre si soffre. Questa è una cosa molto, quella che mi hai detto, una cosa che torna molto nei lettori dei Scarabocchi. Quando hanno portato al teatro la compagnia, il Teatro Rebis ha portato al teatro i Scarabocchi, se tu ti fermavi fuori dal teatro, vedi la gente uscire o ridendo in maniera colpevole, perché si rendeva conto che quello che aveva fatto ridere non era nulla da ridere, oppure esatto, uscivano devastati, ma in maniera anche colpevole, perché dicevano ma questa roba forse doveva far ridere. Ecco, questo scatto tra quello che dovrebbe e quello che poi produce, sicuramente il marchio di fabbrica è Scarabocchi. Una cosa sicuramente va detta, che in tutti questi anni si è dimostrato con Scarabocchi che si può raccontare tutto. Ecco, non c'è nessun tema che non si può affrontare, non c'è nessuna situazione, non c'è nessuna dinamica. Poi nel nostro tipo di fumetto non contano tanto i personaggi, ma le dinamiche rispetto agli stati personaggi. Le dinamiche rispetto agli stati personaggi sono le più impensabili possibili. Eppure, secondo me, se uno sa trovare il modo di raccontare, si può raccontare tutto. Non c'è niente che non vada raccontato. L'unica cosa che non vanno raccontate sono le cose noiose, le cose banali, le cose finte. Ed è assurdo parlare contro le cose finte quando uno in realtà sta facendo finzione. Però c'è il modo di fingere, ecco. Alcune cose sono proprio sbagliate. Scarabocchi, secondo me, è il modo più dritto per raccontare certe cose, cioè tutte.
Mi piace molto un paio di cose che hai detto adesso, un po' il senso di colpa nel ridere, è vero, qualche volta lo provo, devo dire la verità, non ci avevo mai pensato, me ne ci hai fatto pensare tu adesso. E poi il fatto che tutto si può raccontare, c'ho qualche domanda appuntata che avrebbe voluto farvi il mio collega Valentino De Luca, che è quello che insomma vi ha contattato per questa intervista, che non è potuto esserci perché è raffreddato. Le faccio mie perché mi interessa, insomma. Okay. Allora, innanzitutto, no, ma voi, no, realismo, pessimismo, cinismo, ma voi che visione avete delle cose, del mondo, esattamente quelle che raccontate nei vostri Scarabocchi? Voi avete questo sguardo sulle cose, oppure spingete un po' sull'acceleratore per ottenere il risultato fantastico che hai appena descritto, cioè quello di... Non, questo non vuol dire, guarda, che non sia sincera la produzione, è diversa la domanda.
No, perfettamente, è molto chiaro. Guarda, per il fatto che siamo tutti i giorni con i social permette una sorta di affiliazione particolare, cioè i lettori cominciano a scambiare le opere per il pensiero, come fosse un diario, ecco, a fumetti. Io lo ripeto sempre, io proprio scrivo per raccontare tutte le cose più lontane da me possibile. Per me la scrittura è un modo per raccontare il meno possibile di Michael, il meno possibile di Mirko, tutto quello che succede fuori, soprattutto quello che non succede e quello che non potrebbe anche mai succedere. La scrittura per me, cioè, mi umilierebbe sapere che nel Scheravotti si trovino solo Michael e Mirko, o si trovino Michael e Mirko, non mi interessa proprio, anzi forse raccontiamo l'universo intero tranne Michael e Mirko. Questo vuol dire che difficilmente condividiamo l'idea dei nostri personaggi, ma per me la scrittura è una cosa proprio figa, perché ti puoi mettere nel, cioè, la uso proprio per mettermi in panni che non indosserei mai, per raccontare personaggi che non vorrei mai frequentare e andare in posti che in realtà avrei anche paura di andarci. Ecco, per me la scrittura si rende impavido, deve essere proprio quanto di più distante uno scrittore. Tanto è impossibile comunque non mettere niente di biografico, anche quando uno racconta la fantascienza vorrei essere il più lontano da se stesso possibile, e poi i frammenti di te rimangono. Quindi non potendo fuggire del tutto l'autoreferenzialità, tanto vale provare a raccontare tutt'altro, no? Cose lontanamente, anzi.
Assolutamente. Quindi
quando un personaggio la pensa come me, ecco, mi
sto chiarissimo. E quindi diciamo, forse è un po' inutile farti quest'altra domanda, farvi quest'altra domanda, a voi cosa fa ridere e cosa commuove? Tutto sommato forse non è interessante, oppure è interessante sapere cosa fa ridere e cosa fa commuovere?
Sicuramente mi fanno ridere, mi fanno commuovere i Scarabotti, perché ecco, l'unico atto veramente creativo mio è quello di censurare le cose che non mi piacciono, che non mi fanno ridere, non mi interessano. I Scarabotti, l'unica cosa che non possono permettersi di dire sono cose banali, questa è la censura. Quindi c'è un visto d'approvazione in qualunque scritto, noi poi mettiamo nelle 60. Però questo chiaramente non vuol dire che sia, ma non solo il pensiero, perché poi sembra che uno voglia prendere distanza da quello che dicono, ma anche il modo di parlare, il modo di dire, il modo di essere, deve essere il più lontano possibile da quello che siamo noi. Ho una bassa opinione di me come persona e una alta opinione dei miei personaggi, e questa cosa vorrei, ecco, io se fossi Dio farei l'uomo in una maniera più lontana da me possibile, mai a mia immagine e somiglianza, e questa è quella di Scarabotti, non sono assolutamente a immagine e somiglianza del loro creatore.
Questo mi piace molto, questa immagine che hai dato. Certamente insomma, il colpo d'occhio che mi ha suggerito appunto il mio collega, e che io non avrei mai, non fosse, non te l'avrei fatta questa domanda, te la faccio anche questa, poi ti lascio in pace, che anche, come si dice a Roma, si è fatta una certa, è un po' tardi. Però gli Scarabocchi servono a smantellare ogni retorica con cui l'uomo giustifica la sua esistenza e le sue azioni. Sei d'accordo con questa affermazione?
Assolutamente, perché la retorica è proprio una cosa noiosissima, ecco, questo è il discorso con quello che dicevo prima, ecco, forse quella è proprio una cosa che mi sembra demoralizzato, ma l'ho sempre fuggita, e sicuramente ecco, forse in questo segniamo i nostri personaggi a fuggire la retorica, forse nel Scarabotti c'è proprio una totale assenza di retorica, se manca qualcosa di quell'universo che dobbiamo raccontare la retorica.
Senti, per ultima domanda poi ti saluto, ti salutiamo, perché Pfui? Si dice Pfui, come si pronuncia?
Pfui, uno perché è molto bello dirlo soprattutto al microfono, alla radio.
Pfui, è vero.
E segue una serie di, guarda, quando dovevamo trasformare il Scarabocchi in una collana, allora il Scarabocchi è un omaggio, è un fumetto proprio, al fumetto con cui sono cresciuto, quindi volevo anche che fossero dei tascabili molto simili agli Oscar Mondadori con cui sono cresciuto,
certo,
il Maguiz, DC, The Art, tutti, Chester Gould, tutta quella roba che usciva, con cui mi sono cresciuto, però lì davano dei titoli molto fighi, perché poi in realtà erano cicli di storie, quando a che vedere, anche quando erano strip comunque c'erano delle saghe divise strip, i Peanuts erano delle saghe, quindi dare dei titoli era molto più semplice, il titolo poteva anche essere fighissimo, evocativo. Qui è impossibile, perché a ogni Scarabocchio si resetta il mondo, si resetta tutto quello che è successo prima, si resettano i personaggi, i paesaggi, il tempo non esiste, nei Scarabocchi sono sempre in un mondo atemporale, nel futuro come nel passato, e quindi era impossibile dare un titolo che avesse un senso. E invece secondo me usare l'onomatopea è un altro monumento che costruisco al fumetto, perché le onomatopee sono un linguaggio incredibile, tra l'altro universale, sono scritti ma sono la cosa più vicina al disegno e al suono, quindi scegliere di usare l'onomatopea è la cosa, a parte che il momento è quando succede qualcosa, anche quando è smack, quindi un bacio, piuttosto che guizzo o arg, è sempre il momento che succede qualcosa, nei fumetti e soprattutto nelle storie deve succedere qualcosa, la storia inizia quando succede qualcosa, quando la calma diventa rotta. E secondo me usare l'onomatopea per raccontare il scarabocco è l'unico modo per definirli perfettamente, in quanto è impossibile definirli. E la sorpresa è insita in qualunque onomatopea, per me, ecco, diventa fregio e titolo.
Bene, siamo in chiusura, ringraziamo Michael e Mirko. Ci sono presentazioni in vista a Roma, in tutta Italia, dove si può trovare il vostro libro?
Libri, torniamo.
Sarete lì con Bao, insomma, immagino allo stand di Bao. E vabbè, il libro immagino sia reperibile ovunque, no? Dalle librerie.
È reperibile in qualunque maniera. È più facile trovarlo che non trovarlo, sia in librerie fisiche, dove preferiamo che venga comprato, anche libri online, comunque. Trovo ovunque. Non lo sarei mai aspettato da piccolo, però in effetti si trovano ovunque.
Perfetto, grazie tante per la tua disponibilità, grazie anche per aver aspettato un pochino i comodi di Radio Città Aperta. Fui, penso si pronunci così, io ho sempre pensato così, leggendo i fumetti, Michael e Mirko, opera Omnia, sesto volume, insomma lo trovate ovunque, e ormai andate a trovare Michael e Mirko a Più Liberi, che insomma fra poco c'è a Roma. Grazie tante e buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao.